Prego.
Buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere qui. Su suggerimento di Tommaso abbiamo pensato di parlare dei limiti delle energie rinnovabili e questo ovviamente è uno dei miei argomenti preferiti, quindi ho detto ci sono assolutamente. E vedrete nella mia presentazione delle simulazioni molto estreme, non pensate che io voglia raccomandare che si copra il mondo di turbine. L'ho coperto di turbino nelle mie simulazioni, ma non perché lo voglio fare, ma perché volevo capire se c'era un limite interno dell'atmosfera tale che più di un tot non si può estrarre, perché ci sono dei feedback interessanti. Quindi questa idea del limite è un po' il tema che vorrei affrontare con questa presentazione. E quindi il titolo è Limiti geofisici dell'energia eolica. E vediamo se funziona. Ok, ovviamente i font sono un po' diversi, va bene. Vorrei fare una piccola introduzione, vi faccio vedere alcuni termini, alcune foto su cos'è la tecnologia dell'energia eolica e poi l'argomento appunto dei potenziali eolici. Di nuovo, la domanda è quanto vento c'è? Quanta energia eolica c'è? È una scelta giusta quella di andare verso l'eolico e perché? Se lo è. E ovviamente non posso andare a fondo in questi argomenti senza parlarvi di scie e di turbolenza, che sono un po' l'ultima cosa di cui mi sto occupando recentemente, a una scala molto più piccola, ma veramente molto interessante. Quindi vi faccio vedere un potpourri di tutti questi argomenti. Come prima cosa volevo farvi vedere delle foto per capire di cosa sto parlando. Non sto parlando di turbine piccole, non sto parlando di piccole installazioni. Sto pensando a questa transizione energetica globale in cui si eliminano i combustibili fossili e si usi per esempio l'energia eolica. Per fare questa cosa abbiamo bisogno di turbine larghe, di turbine grandi. Quindi per darvi un'idea, questa qui è una pala, una singola pala di una turbina di dimensioni normali quest'oggi. Quindi veramente sono delle macchine incredibili, molto larghe. Per quanto riguarda offshore, questa immagine sulla vostra destra è una tecnologia abbastanza tradizionale che si può fare fino a circa 60 metri di profondità, fino a 60 metri di profondità, che ha questi quattro, una struttura all'attice. E invece le nuove generazioni offshore, che sono la figura in mezzo, che sono floating turbines, sono proprio strutture galleggianti che quindi possono essere installate ovunque, non devi più fare una fondazione nel fondo dell'oceano, le puoi fare galleggiare e portare dove vuoi tu, e sono delle meraviglie ingegneristiche assolutamente. E ovviamente non posso non parlare della nostra turbina, che è la foto qui a sinistra, che è la turbina dell'Università del Delaware. Ne abbiamo installata una proprio sul nostro campus circa 10 anni fa. È una turbina a scopo di ricerca, però produce energia elettrica ovviamente, è una 2 megawatt, e Siemens Gamesa è la marca, diciamo così, e produce abbastanza elettricità da soddisfare tutti i bisogni del nostro campus marino. Quindi abbiamo due grandi palazzine con uffici, aule, laboratori di ricerca, segreteria, aule, eccetera, quindi due di questi. E in più l'eccesso di elettricità vendiamo alla città dove c'è il campus, e in ritorno guadagniamo dai 100.000 ai $200.000 all'anno, che vengono per statuto investiti in ricerca sull'energia eolica. E quindi noi abbiamo sponsorizzato dei dottorati di ricerca, abbiamo studiato, non so, il numero di pipistrelli che possono venire colpiti dalla turbina, la corrosione in ambiente marino e cose di questo genere. Mi spiace che un po' di titoli si tagliano. Volevo dirvi anche della nomenclatura, diciamo così. Mi dispiace che questa slide è in inglese, ma non sono riuscita a scrivere in italiano sopra. Un termine che sentirete molto è lo hub, che non è l'energy hub di cui magari parlava Ludovica prima. Lo hub è proprio la nacelle, è il centro da cui partono le ali della turbina. Si chiama hub e non riesco a tradurlo in italiano, non so come. Sì, anche in italiano lo vedo hub. Le grandissime pale le vedete, le turbine eoliche girano sempre in senso orario.
Può chiamarlo rotore.
Ma il rotore è proprio lo hub, è la casuccia, diciamo.
Forse un'aggiunta, non lo so.
È perché c'è anche il generatore, c'è tutto. Vabbè.
La navicenza.
Ecco, la navicenza si chiama nacelle, anche un po' alla francese. E vi dicevo che ruotano sempre in senso orario, ho chiesto tante volte ma perché, nessuno mi ha risposto, non si capisce. Ho fatto anche uno studio per vedere se magari ruotandone alcune in senso orario, altre in senso antiorario, si poteva produrre più energia, ma non ha cambiato molto, un qualcosina, ma niente di che. Ho trovato una foto spettacolare del 1985 grazie a una presentazione del National Renewable Energy Lab, questo laboratorio negli Stati Uniti. Questo è il famosissimo Tehachapi, che ai tempi era il più grande parco eolico del mondo. Guardate che roba che avevano costruito. Non si sapeva niente delle interferenze tra le turbine, del numero di uccelli. C'erano degli incentivi governativi, quindi hanno messo tutte le turbine che potevano. Questo posto è ventosissimo, quindi come località è eccezionale. Però avevano fatto un po' uno scempio, insomma. Comunque al deserto non c'era nessuno, eccetera. Per contrasto, questa turbina che vi faccio vedere a destra genera più di tutte quelle turbine del Tehachapi di allora con una singola installazione offshore, 11 megawatt, e ovviamente un design che si è evoluto tantissimo. Molto più elegante, le pale, non so se riuscite a vederlo, ma hanno una specie di... si ruotano su se stesse per mantenere delle proprietà aerodinamiche interessanti. Certe volte il rotore è davanti allo hub, certe volte dietro allo hub, la versione col rotore davanti sembra quella dominante. Insomma, ci siamo evoluti dal punto di vista tecnologico, anche se adesso stanno diventando talmente grandi che ci sono tutte delle altre problematiche tecnologiche, ma lasciamo stare. Stanno diventando sempre più grandi le turbine. Questo è un grafico che vi dà un pochettino questa idea. Da una parte con le barre vedete la capacity, che vuol dire quanta potenza può generare la turbina, e questa è la mediana di tutte le turbine del mondo, e come vedete stanno diventando sempre più grandi, e non a torto, anzi molto a ragione, perché più è larga l'area spazzata dalle pale che ruotano, più potenza tu puoi generare. Ovviamente più grande diventa quest'area, più la devi alzare, perché sennò le pale toccano il terreno, e quindi la hub height, che è l'altezza a cui si trova lo hub, anch'essa è aumentata nel corso degli anni. Adesso si parla di circa 100 metri come mediana per l'altezza dello hub, e come il diametro di rotore 140 di media, anche se offshore si parla di dimensioni ancora più grandi. Ci sono dei rotori da 250 metri di diametro. Anche in termini di capacità installata nel mondo, questa è una cumulativa, quindi ogni volta che si aggiunge qualcosa la barra diventa sempre più grande, e abbiamo raggiunto una soglia incredibile l'anno scorso, che non ci credo ancora che sia stata raggiunta, un terawatt di capacità installata al mondo. Un terawatt vuol dire 10 alla 12 watt, e questa è la capacità installata. Allora, per farvi capire, tutto il mondo insieme, tutti gli esseri umani consumano circa 3,3 terawatt. Quindi un terawatt, questa è capacità installata, non vuol dire che generino un terawatt, perché ci sono delle efficienze e inefficienze, ne generano più o meno un terzo. Se volete proprio un numero così per fare conti in fretta, un terzo. Poi io, quando ho iniziato a studiare energia eolica, signori e signore, ero qua. Eravamo qua. Il 2003, quando ho fatto il mio primo articolo sulla transizione da natural gas, da metano a vento, e l'energia eolica era tanto grande così, e mi ricordo queste slide di questo sogno di dire speriamo di avere più penetrazione del vento, speriamo di fare una transizione molto più pulita, rinnovabile, e quasi quasi mi commuovo quando vedo questo grafico, perché in effetti c'è stata una transizione incredibile. Non solo abbiamo raggiunto questa soglia incredibile l'anno scorso, ma addirittura, se vedete, la cima è l'offshore, e anche l'offshore hanno installato 100 gigawatt di capacità, quindi dei numeri veramente alti. Quindi questa transizione sta succedendo, e mi spiace tantissimo che si taglino tutti, non so come mai, però volevo farvi vedere che, per esempio, l'anno scorso quasi tutte le installazioni sono state fatte in Cina, non solo nel Pacifico asiatico, che è dimostrato in quella torta lì, ma se andiamo a vedere quali paesi, proprio la Cina, il 65% delle installazioni sono state in Cina, poi gli Stati Uniti e poi altri paesi. Per quanto riguarda l'Italia, anche l'Italia in realtà sta salendo, anche se non vertiginosamente. Questi dati sono tutti dati pubblici che trovate, metto di sotto la fonte qua in basso, e la linea del vento è quella lì verde. Quindi abbiamo raggiunto circa 12 gigawatt di capacità installata. L'anno scorso c'è stata una modesta crescita rispetto all'anno prima, niente di che. Però in Italia le rinnovabili sono circa il 50% del mix energetico, che è veramente magnifico. Ovviamente quasi tutto viene dalle dighe, dall'energia idroelettrica. E i pannelli solari in realtà sono molto più di successo che non l'eolico, quindi il solare è circa il 23% e l'eolico mero 9%, quindi non tantissimo, però... Ok, con questa piccola introduzione adesso vorrei fare un po' di analisi di questi potenziali eolici. Ops, come faccio a tornare indietro?
Ok,
perfetto. Potenziale eolico cerca di dare una quantificazione a questa domanda. C'è abbastanza vento? Quanto vento c'è? E la domanda analoga è: quanto carbone è rimasto sottoterra, quanto petrolio è rimasto, quanti metri cubi di gas metano sono disponibili nel pianeta. Solo che la cosa interessante è che quando parliamo, non so, di carbone, non si fa fatica a visualizzare un cumulo di carbone, a calcolare quanti joule di energia ci sono. Io li brucio tutti e ho la mia energia. Ovviamente ho finito il carbone quando quella montagna è finita. Col vento non è così facile parlare di energia, infatti si usa quasi sempre la parola potenza, che potenza vuol dire energia per unità di tempo. Perché? Perché il vento è un flusso, e quindi come si fa a calcolare l'energia del vento? È più facile capire la potenza del vento, e poi dici: se questa potenza continua per un tot numero di ore, moltiplico per il numero delle ore e alla fine ho un'energia. Quindi è per questo che sentirete parlare di watt al metro quadrato e non di metri cubi o di joule o cose di questo genere, perché il vento è un flusso continuo. Stessa cosa anche per l'energia solare, in effetti, che è un watt per unità di metro quadrato che viene dal sole. E anche quando si parla di questo potenziale, in realtà bisognerebbe dire che potenziale, perché c'è un potenziale teorico, un potenziale tecnico, pratico ed economico. Quindi bisogna un attimino tagliare il capello in due, no? per capirsi un pochettino bene. E come analogia vi faccio vedere la nomenclatura che si usa per le risorse finite, come le risorse fossili. Questo potrebbe essere un grafico che si riferisce al carbone, al petrolio, a quello che vuoi tu. Ed è un grafico ufficiale, per dirvi la nomenclatura quanto è folle, quanto è strana. Ha due assi, diciamo così: più va in alto e più è economico, più lo sappiamo fare, più è facile estrarre quella risorsa. E più andiamo da destra a sinistra, non chiedetemi perché da destra a sinistra, io l'ho fatto da sinistra a destra, comunque da destra a sinistra, vuol dire che sei sempre più sicuro della presenza di questo carbone, di questo petrolio, di questo gas naturale. E quindi l'angolo in alto a sinistra è quello che costa di meno e conosciamo con più sicurezza. E ha un nome ben preciso, questa risorsa si chiama le riserve. Le riserve di petrolio, le riserve di carbone sono esattamente quelle che possiamo estrarre con la tecnologia di oggi a basso costo e di cui siamo veramente sicuri che ci sono. Quindi è la creme della creme, diciamo così, delle risorse fossili. E poi possiamo andare da questa certezza che abbiamo, può essere dimostrata, misurata, indicata, inferta. Mi dispiace che le parole sono in inglese, ma non so neanche come tradurle.
Infetto.
Ipotetica, speculativa, marginale, paramarginale. Quindi non sono io che vi parlo di questi potenziali pratici, tecnici, vi invento una nomenclatura. In realtà è molto semplice in confronto a questa. Cioè, dobbiamo capire un attimo di cosa parlare. Non riusciamo a fare una replica esatta di questo, però io cercherò di usare una nomenclatura che sia simile a questo approccio. E quindi la prima cosa di cui voglio parlare è il potenziale teorico, il più grande di tutto, che corrisponde un po', se volete, all'angolo in basso a destra della figura di prima, che si chiamava resources, quello un po' più, diciamo, esagerato, se vogliamo. E quindi è la massima potenza eolica ovunque sul nostro pianeta in assenza di qualsiasi limitazione. E ho dovuto comunque fare delle piccole ipotesi, un'altezza di 100 metri, ho assunto un'efficienza standard che si chiama limite di Betz e una certa distanza tra le turbine e ho fatto delle simulazioni con un modello matematico per vedere come si distribuisce la risorsa e vi faccio vedere come verrebbe. Ho anche trasformato queste unità da watt a watt per metro quadrato, così che si possa vedere per unità di territorio per unità di pezzettino della pala eolica quanto io potrei estrarre. Quindi quanto più grande ho la pala, tanto più energia riuscirei ad estrarre. E ho ottenuto una mappa del genere. Questo, vi ricordo, è veramente, ho messo le turbine nell'oceano, ho messo le turbine in Antartica, ho messo le turbine sull'Himalaya, ho messo le turbine a casa vostra. Cioè, giusto per capirci, assolutamente folle, come sarebbe quell'angolo in basso a destra che sarebbe estrarre ogni goccia di petrolio che c'è nel granello di sabbia fuori a Torino, perché in ogni granello di sabbia ci troveresti magari un pezzettino di petrolio. E si vede una bella distribuzione dei venti, si vede che all'equatore non c'è tanto vento, si vede il fantastico mare del sud, che è questa circolazione intorno all'Antartica dove più vento di così non si può. Si vede che alla destra dei continenti ci sono queste aree molto ventose, quindi il nord-est degli Stati Uniti, il Giappone hanno delle risorse incredibili. Si vede il Sahara, che Sahara ha vento e sole, quindi una risorsa incredibile. E vedete un sacco di rosso, cerco di mantenere la stessa scala anche nelle figure perché vi anticipo, il rosso sparisce quando comincio a fare dei limiti. Adesso diciamo, va bene, ok, fantastico, però il potenziale tecnico, e adesso ci avviciniamo verso l'angolo delle riserve, quello un pochettino meno crazy, è la frazione che ha in realtà, che si può estrarre con le tecnologie di cui disponiamo. Quindi ho fatto su terra, al di sotto dei 2000 metri, in mare a meno di 200 metri e vicino alla costa, non nel mezzo dell'oceano, ho escluso certe zone. E ho fatto una cosa che vi devo far vedere, invece che fare questo limite teorico delle turbine, del Betz limit, ho messo in realtà una vera turbina nelle simulazioni, in questo caso era una da 5 MW, e ho usato questa curva che purtroppo non si vede il titolo, si chiama Power Curve in inglese, che vuol dire curva di potenza. E quelli che fanno le turbine eoliche fanno fatica un po' a darla al pubblico in generale, sono dati molto, molto privati, però è fantastica perché in funzione della velocità del vento in metri al secondo ti dice quanta energia o quanta potenza può generare la turbina. E qui che ritorno a quanto vi avevo detto prima, che anche se una turbina è installata a 5 MW non vuol dire che produce sempre 5 MW, anzi la maggior parte del tempo non produce 5 MW. Per avere 5 MW deve avere 13 metri al secondo di la velocità del vento, che è un bel vento abbastanza sostenuto. E poi c'è una specie di transizione dove inizia a crescere, insomma ho messo una curva così nelle mie simulazioni e a questo punto quella curva, scusate, è interessante perché si vede, come faccio a tornare indietro?
Con la frazione.
Così, scusa. Si vede che da un certo punto in poi la potenza non aumenta. Qui il vento a 13, 14, 15, 16 continua a aumentare, ma la mia turbina mette il freno, non produce più di quel tot. E a meno di 3 non produce. Quindi metto questi limiti nelle mie simulazioni. E come vi avevo anticipato, quando comincio a essere un po' più ragionevole, il rosso è un po' sparito. Siamo quasi blu da quasi tutte le parti, ancora il Sahara spunta fuori, il centro degli Stati Uniti, il Midwest, che è ventosissimo, si evidenzia, e cose di questo genere. Continuo a restringere questa fetta e parlo di potenziale pratico, che in realtà è quello, quando comincio a dire non posso proprio farlo a casa vostra, anche se magari avete una risorsa fantastica, però ci sono delle limitazioni dovute al uso del suolo, oppure anche non ha senso metterlo dove non c'è tanto vento di media, quindi limitiamo ancora di più. E questo un pochettino è la mappa tipica che faccio vedere del potenziale pratico. Quindi invece che tutto il mondo ha senso, cominciano ad avere senso soltanto certe zone e sono delle stime un po' più ragionevoli, diciamo così. Il potenziale economico, che forse è quello di cui vi occupate un po' di più voi, è quello che comincia ad avere considerazioni economiche, finanziarie, sociali, ambientali, perché alla fin fine tutte queste considerazioni impattano il costo. quindi a parità di installazione tra due location, tra due posti, ci devono essere delle altre considerazioni che magari fanno scegliere uno invece che l'altro, e io ovviamente non parlerò di questo perché non ne so niente. Allora, vi ho fatto vedere queste distribuzioni, però la domanda rimane: quanto è questo potenziale eolico? Ma quanti megawatt, terawatt, gigawatt, quanti sono? E allora metto un attimino il freno, questo qua è il simbolo della pausa, perché vi devo parlare delle scie della turbolenza, che sono una cosa molto interessante da studiare, e qualsiasi presentazione che parla di scie vi farà vedere queste foto. Se cominciate ad andare a presentazioni su energia eolica con le scie, prima o poi queste foto appaiono, perché sono assolutamente meravigliose e uniche al mondo. Le scie sono queste regioni che si formano dietro la turbina, dopo che la turbina ha estratto l'energia del vento. Dietro la turbina ovviamente c'è meno vento, c'era tanto vento davanti e dietro ce n'è un po' di meno, e nel giro di una decina di diametri ritorna, si ristabilisce il vento di prima, però c'è una riduzione del vento, prima cosa. Seconda cosa, c'è un incremento della turbolenza, la cui definizione neanche Einstein riesce a darvi. Quindi la turbolenza lasciamola nel vostro intuito, che quando si va in aereo c'è la turbolenza, ci sono questi piccoli vortici che causano un po' di instabilità, si formano anche dietro alle turbine. Le scie sono assolutamente invisibili, non le vediamo mai, nonostante ci siano sempre, eccetto queste due foto assolutamente fuori di testa, che sono successe infatti a 8 anni l'una dall'altra, non ce n'è ancora stata una dal 2016, perché le condizioni erano proprio pazzesche: umidità, temperatura, il vento giusto, l'oceano, per cui si è condensata l'aria, si è condensato il vapore acqueo e ha visualizzato queste scie. Quindi è veramente incredibile. Vi lascio questo perché almeno vi dà un'idea visiva, però sappiate che potreste andare a osservare una fattoria eolica tutti i giorni, ogni giorno non le vedrete praticamente mai, forse offshore avete una chance, ma è veramente difficile. Invece, se avete un LIDAR, che è uno strumento di misura che si basa sull'idea del laser, ve la faccio sentire, ce l'abbiamo uno anche qua sul tetto del Politecnico, tra l'altro, si possono fare queste scansioni sia in verticale che in orizzontale, che ti fanno vedere le scie. Questa è una scansione in orizzontale e ti fa vedere il blu è dove c'è meno vento e il rosso è dove c'è più vento. Ovviamente il vento viene da questa direzione e si vede proprio la scia, sembra quasi una scia di una barca che va nell'acqua o una cosa del genere. Lassù è una sezione verticale, quindi il vento viene da sinistra a destra, c'è la turbina e di nuovo si vede il blu dove la velocità è diminuita. E questa è una scansione alla nostra turbina del Delaware. Ho fatto una campagna per misurare gli effetti di queste scie alla superficie, perché la turbina si trova in un ambiente particolare, una palude, e quindi volevamo sapere se ci sarebbero stati degli effetti di temperatura o cose, e si vede un pochettino, non so se riuscite a capire, la turbina è lì in alto e c'è proprio questa scia con la riga che ho scritto io per far vedere la diminuzione della velocità. Un altro modo di vedere le scie è con le simulazioni. Questa è una simulazione pazzesca che abbiamo fatto, ci sono voluti un mese e mezzo per farvi vedere 15 secondi di simulazione. È una fattoria che si chiama Lillgrund, che si trova in Svezia, tra Copenaghen e la Svezia, e ha 48 turbine, quindi abbiamo dovuto mettere dentro 48 turbine in questa cosa.
Questa è offshore?
Sì, questa è offshore, anche se è molto shallow, però non è molto profonda. E siamo riusciti a vedere, ancora ho scelto i colori abbastanza ad hoc, così che il rosso è sempre alto vento e il blu è meno vento, e si vedono queste iniezioni quasi di turbolenza che va su, diminuzione della velocità, e quindi è una cosa abbastanza complicata, però fantastico che siamo riusciti a farlo. Non so se ho tempo di spiegarvi questa slide, ma lo scopo era che di mostrarvi quanta energia perde la turbina che è in seconda posizione rispetto alla turbina che è in prima posizione per colpa di queste scie. E ci metto 5 minuti a spiegarvi questo grafico. Comunque, in breve, diciamo, la turbina iniziale è la numero 15, che produce 100%, la linea blu, non importa quale sia la direzione del vento, e la linea rosa o quella gialla o quella azzurra come a 0,4, che vuol dire 40% della produzione della prima. Quindi queste scie sono interessanti, importanti per l'industria, perché cala la produzione in modo drammatico, ed è per questo che le turbine adesso sono più lontane l'una dall'altra, in modo che queste situazioni non si verifichino. E tra l'altro è troppo bello studiare l'ottimizzazione di queste posizioni delle turbine, in modo che... Vabbè. Adesso che sapete cosa sono le scie, possiamo tornare a capire che cos'è il potenziale eolico globale, perché io ci ho messo praticamente un modellino delle simulazioni che vi ho fatto vedere, l'ho messo dentro nel modello a larga scala, e quindi vi farò vedere dei risultati che tengono in considerazione il fatto che ci sono queste scie. Allora, per prima cosa vi faccio vedere la base senza turbine, perché è un lievemente diverso, questa è proprio velocità del vento rispetto alle foto che vi ho fatto vedere prima, scusate, alle figure di prima che erano watt per metri quadrati. Questi sono proprio metri al secondo, ma si vedono gli stessi concetti dell'equatore che è poco ventoso, eccetera. Ricordatevi, velocità media globale 8,1 metri al secondo a 100 metri. E adesso mi diverto, metto le turbine ovunque. E si parla di potenziale eolico, quello teorico. E facciamo così, a destra si vede la risultante velocità media, tutto blu. La velocità media globale è 4,1 metri al secondo. Ho veramente estratto tutta l'energia cinetica possibile con queste turbine. La potenza è 253 terawatt, cioè una roba pazzesca. Come referenza, di nuovo, ricordate, 3 è tutto il consumo mondiale di elettricità, 253. Questo è un pianeta che non è più il nostro pianeta, quindi vi ripeto, non sto assolutamente dicendo di fare questa cosa, anzi, però voglio vedere il pianeta Terra fino a che punto lo posso spingere. E poi ho detto, vabbè dai, siamo un po' più ragionevoli, non mettiamoli negli oceani, non mettiamoli, cerchiamo il potenziale tecnico, e allora l'ho messo solo dove vedete a sinistra, e comunque si sono ritornati rossi, sono ritornati colori verdi, gialli, però la terraferma è abbastanza blu, la media globale è 7,15, non sembra molto ridotta, però la terra è molto molto rallentata. E ho fatto un sacco di esperimenti di questo tipo, della serie, ho messo più o meno turbine in ogni griglia di questa simulazione, e siamo arrivati a questa figura che veramente mi dice il limite del pianeta. Questa figura si interpreta in questo modo. Sull'asse delle X si chiama potenza installata. Immaginalo come numero di turbine. Quindi se passo da 1000 terawatt a 2000 terawatt, raddoppio il numero delle turbine che ho installato. No? In modo lineare, non c'è nessun movimento. Sull'asse delle Y è quanto in effetti tu generi. E quindi se guardiamo la figura in blu, la linea in blu, si vede che per un bel po', scusate, prima facciamo la linea nera. La linea nera sarebbe se non consideriamo le scie. Le scie non le consideriamo, per cui più turbine più potenza, più turbine più potenza, senza feedback. E questa linea continua indefinitamente. In realtà, siccome ci sono le scie, vedete che c'è una deviazione della linea blu dalla linea nera, però dopo un regime lineare. Quindi per un po' più turbine hai, più generi. Più turbine hai, più generi, e a un certo punto c'è questo braccio di saturazione, si raggiunge un plateau, ed è quello, finalmente, il limite geofisico che l'ho trovato del nostro pianeta, che è circa 250 terawatt. E questo è un numero che potete prendere e buttare nel cestino, però io ci ho messo 5 anni ad arrivare a questo numero. E tantissime simulazioni, non lo facciamo più dal 2012, esercizi di questo tipo, magari dovrei fare una revisoria. Comunque, abbiamo veramente visto che se tu, per esempio, dal primo puntino in alto all'ultimo, invece che 2000 siamo a 6000, tre volte tanto, eppure l'energia generata è uguale. Quindi non serve, si raggiunge una saturazione.
Per fare una sintesi, sì, significa che col modo in cui abbiamo noi di estrarre energia dal vento, che è la turbina, si creano talmente tante turbolenze a un certo punto che non c'è più energia in quel vento, perché c'è turbolenza, e quindi ho spompato tutto.
Non è neanche la turbolenza, è proprio viene estratta l'energia dell'atmosfera. Perché c'è il vento? Perché ci sono dei dislivelli, diciamo, facciamola proprio semplificata, tra l'equatore e il polo. L'atmosfera è più alta all'equatore e più bassa al polo, quindi farebbe andare il vento dall'equatore al polo, però la Terra gira e quindi questo vento gira anch'esso, e quindi abbiamo questo moto che va dall'ovest all'est perpetuamente, che è proporzionale a quanto è inclinata questa superficie della stratosfera, diciamo. Più io tiro via il vento, più la Terra dice, oh, ma che stai facendo? E allora inclina sempre di più. Cosa vuol dire? Che il polo diventa sempre più freddo e l'equatore è sempre più caldo. Quindi quando vi dicevo che è un altro pianeta, ecco, è coperto di ghiaccio praticamente fino alle latitudini dei 40 gradi, 40 gradi nord, e poi fa un caldo della Madonna all'equatore, è un altro pianeta. Se invece pensiamo, mi dispiace ancora che qua non si vede tanto bene la scritta, comunque, se facciamo il potenziale eolico-tecnico, vediamo la stessa cosa, che per un po' tutto va bene, tutto lineare, e poi c'è questo plateau. Allora, la buona notizia però è che i nostri bisogni umani sono qua giù. Quindi siamo ampiamente nella zona lineare dove non ci sono questi feedback pazzeschi di cui parlavo prima. E come se il nostro obiettivo, diciamo, possa essere intorno ai 3, lì ne abbiamo 70, possiamo dire che è infinita l'energia del vento, quindi che il potenziale eolico è veramente vastissimo, e quindi ha senso investire in energia eolica. Per esempio, non avrebbe senso fare un investimento mondiale sull'energia delle onde marine, perché se tu fai considerazioni di questo genere non arrivi a quantità tali da soddisfare i 3 terawatt. Magari salto questo, che mi sa che ho parlato un po'.
Siamo un po' oltre. Sì.
Infatti, ho fatto che delle simulazioni con soltanto 4 milioni di turbine, che sembra un numero altissimo, ma in realtà ce ne sono 500.000 adesso, quindi si parla. E si possono soddisfare non solo tutti i bisogni elettrici del pianeta, ma addirittura il 50% della domanda di energia in generale, non solo elettricità. Quindi è una cosa incredibile. Quindi, come conclusione, ha senso, cioè per me ha senso che l'energia eolica abbia un ruolo così importante oggi, perché ha esattamente questo potenziale così alto. Se dovessimo fare il potenziale del sole sarebbe ancora di più, perché in un certo senso l'energia del vento è derivata dall'energia del sole. Quindi sole e vento sono sicuramente le due fonti da cui ha più senso, a cui ha più senso rivolgersi per una transizione futura. E hanno un sacco di effetti collaterali, in questo caso positivi, cioè se tu rimpiazzi l'energia fossile con energia eolica o fotovoltaica, chiaramente fermi l'inquinamento atmosferico, rallenti il riscaldamento globale e l'acidificazione dell'oceano, che sono cose, temi mega galattici. Se volete ricordare un numero, quant'è il potenziale del vento? 70 terawatt è un pochettino questo numero del potenziale tecnico. Quindi dal punto di vista del fabbisogno umano è interminabile, diciamo così. L'unico problema, uno dei tantissimi problemi che dobbiamo assolutamente non dimenticare, è che mentre una centrale nucleare, una centrale a carbone, è concentrata, cioè fa un sacco di danni, ma è piccolina tutto sommato. Se tu vuoi passare energie rinnovabili, qualunque sia, la densità energetica è più bassa, il che vuol dire che devi avere un sacco di turbine, un sacco di pannelli solari, un sacco di generatori eolici. Non c'è altro modo. Magari ci fosse una densità di energia più alta. Beh, in realtà c'è un eolico di alta quota che cerca di raggiungere le correnti a getto che ci sono nell'atmosfera, ecco, quelle hanno una densità di energia pazzesca. Comunque è ancora abbastanza futuristica. E un'ultima considerazione è che è veramente importante includere le scie nei calcoli, per questo che volevo farvele vedere, perché se non includi le scie, ci sono delle previsioni, delle proiezioni di potenziale eolico incredibili, perché andrebbero su quella linea nera, no? E quindi irragionevole. E invece questo effetto di saturazione che vi ho fatto vedere, abbiamo chiamato proprio la saturazione, si vede solo se le tieni in considerazione, e quindi ci hanno permesso di raggiungere a questo limite geofisico.
Grazie Cristina.
Prego.
Grazie. Mi raccomando, includete la vostra calca.